Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Sauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Giornata internazionale della felicità si celebra oggi, 20 marzo, in tutto il mondo, istituita nel 2012 dall'Assemblea Generale dell'ONU. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Chiesa in diretta da Luisa Nitti e Corinne Sauk.
E di felicità parliamo anche noi questa mattina, consapevoli che si tratta di un compito difficile. Viviamo un tempo cupo alle restrizioni e ai lutti causati dalla pandemia. Seguirà un tempo di guerra in cui è difficile pronunciare parole come pace, giustizia, felicità. Ma ci proveremo nonostante tutto insieme ai nostri ospiti.
Prima di dedicarci a questo argomento, apriamo anche questa settimana con una pagina dedicata al conflitto militare in Ucraina. Ci occupiamo in particolare di quello che sta accadendo nelle chiese ortodosse.
Il patriarca Kirill, suprema autorità ortodossa in Russia, è molto vicino al presidente Putin. Da più parti è stato esortato a intervenire per far cessare la guerra. Dopo le sue ripetute prese di posizione a sostegno dell'invasione dell'Ucraina, cresce anche nel mondo ortodosso la contestazione nei suoi confronti.
Il servizio è di Paolo Tognina.
Идут попытки уничтожить. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие.
Il patriarca ortodosso Kirill I di Mosca, in due sermoni pronunciati il 27 febbraio e il 6 marzo, si è detto a favore del conflitto in corso in Ucraina. Parlando nella cattedrale moscovita di Cristo Salvatore, ha giustificato l'invasione, definendola una lotta contro la promozione di modelli di vita peccaminosi e contrari alla tradizione cristiana. Kirill ritiene che sia in corso una lotta non più solo fisica, ma dal significato addirittura metafisico, relativo alla salvezza umana, a dove andrà in definitiva l'umanità. Di conseguenza ha mostrato pietà solo per le vittime filorusse nel Donbass, e ha esortato a pregare solo per la terra sofferente del Donbass, minacciata, a suo dire, dalla lobby gay. Le parole e l'atteggiamento del patriarca di Mosca, molto legato a Vladimir Putin, nel solco di quella che è una ben nota alleanza e reciproca influenza tra il trono e l'altare, stanno creando subbuglio all'interno del mondo ortodosso. Oggi, ad esempio, nella seconda domenica di Quaresima, tutte le chiese e i monasteri della Chiesa ortodossa ucraina, affiliata al Patriarcato di Mosca, pregheranno per la fine dello scontro armato e per il mantenimento della sovranità e dell'integrità dell'Ucraina. Poco dopo l'inizio dell'invasione, oltre 250 preti e monaci ortodossi hanno sottoscritto un appello in cui hanno chiesto la cessazione della guerra fratricida in Ucraina. Il 2 marzo, il segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, Ioan Sauca, ortodosso romeno, ha chiesto a Kirill di mediare perché la guerra possa essere fermata. In molte diocesi ortodosse, i fedeli hanno smesso di commemorare il nome del patriarca Kirill durante le funzioni religiose. A Parigi, il metropolita Giovanni di Dubna, a capo di una sessantina di parrocchie di tradizione russa nell'Europa occidentale, ha espresso il suo sostegno a tutto il popolo ucraino e alle chiese ortodosse dell'Ucraina. Ad Amsterdam, il clero della parrocchia ortodossa russa ha dichiarato di voler lasciare la chiesa ortodossa con sede a Mosca per entrare a far parte del patriarcato di Costantinopoli. Il documento più impressionante del dissenso ortodosso è la Dichiarazione sulla dottrina del mondo russo, pubblicata sul sito dell'Accademia per gli Studi Teologici di Volos, in Grecia, e sul forum del Centro Studi Cristiani Ortodossi della Fordham University di New York. inizialmente sottoscritto da 65 teologi ortodossi, registra nel frattempo oltre 500 firme. Il sostegno da parte di diversi gerarchi del Patriarcato di Mosca alla guerra del presidente Vladimir Putin, dice la dichiarazione, si è radicato in una forma di fondamentalismo religioso ortodosso di carattere totalitario chiamato Ruski Mir o Mondo Russo, un falso insegnamento che sta affascinando molti dentro la Chiesa ortodossa ed è stato anche ripreso dall'estrema destra e da fondamentalisti cattolici e protestanti. In altre parole, la dichiarazione condanna come eretica la dottrina del patriarca Kirill sul rapporto tra fede ortodossa e appartenenza etnica e nazionale. In attesa di capire quali altre reazioni ci saranno nell'ortodossia a causa della guerra in Ucraina, vale la pena registrare anche una conseguenza positiva, ovvero il riavvicinamento delle due chiese ortodosse in Ucraina, quella rimasta fedele al Patriarcato di Mosca e quella indipendente che fa capo al metropolita Epifanio, in nome dell'unità dell'Ucraina, del rifiuto della guerra e della richiesta di pace.
Come parlare oggi di felicità? Abbiamo accettato questa sfida come redazione di Chiese in diretta, malgrado la situazione di crisi che ci investe tutti.
Ci siamo chiesti, per cominciare, quale sia la connessione fra felicità e fede, scoprendo che la sociologia delle religioni da decenni si occupa di questo binomio. Numerosi sono gli studi che attestano il maggiore tasso di felicità nelle persone credenti rispetto a quelle che non credono. Senza esprimere giudizi di sorta, sembrerebbe essere questo un dato di fatto. Chi crede è tendenzialmente più felice.
Diversi sono gli aspetti che concorrono nel determinare questo stato d'animo: la vita nella comunità, le relazioni con i correligionari, la ricerca di senso, la dimensione del servizio, ma anche la preghiera o la meditazione sono tutti questi elementi che aumenterebbero il tasso di felicità.
Ma non è tutto. Secondo uno studio statunitense appena pubblicato nel Journal of Religion and Health, la prestigiosa rivista specializzata in religione e salute, quel che farebbe la differenza è la cosiddetta accountability nei confronti di Dio o di qualsiasi altra istanza trascendente.
Chi si sente di dover rispondere dei propri atti di fronte a Dio e quindi è in costante comunicazione con Dio sarebbe più felice rispetto a chi non sente questo legame.
La spiegazione data dagli studiosi è la seguente: gli esseri umani sono creature sociali e il benessere psicologico sta in stretta correlazione con la possibilità di vivere rapporti costruttivi e positivi non solo con altre persone ma anche con Dio.
E alla luce di questi aspetti che abbiamo deciso di interpellare due ospiti. Iniziamo con la teologa evangelica Lidia Maggi, con cui affrontiamo un breve percorso su Bibbia e felicità.
È davvero una grande sfida parlare di felicità oggi. La pandemia ha stravolto l'esistenza di milioni di persone, la guerra distrugge vite umane, crea migliaia e migliaia di profughi, la società civile è in piena crisi. Con la pastora e teologa evangelica Lidia Maggi intraprendiamo un breve percorso sulle tracce della felicità nella fede e nella Bibbia. Per iniziare, pastora Maggi, c'è nella situazione attuale uno spiraglio, uno spazio anche sottile per pronunciare la parola felicità?
Io credo di sì, che ci sia, ed è una parola sovversiva, perché nella Bibbia la felicità nasce da un'esperienza di crisi, di perdita, per cui la felicità non è mai qualcosa che fotografa una situazione statica, ma che mette sotto sopra il mondo. La felicità è il Cantico di Maria, che racconta questo Dio che sconvolge l'ordine del potere e innalza gli umili per abbassare i potenti. Ecco, nella Bibbia la felicità ha questa irriverenza dei piccoli, delle piccole che sognano di uscire dal loro pantano, sollevati da un Dio che è in grado di abbassare e di buttare nel fango invece il potere. Per cui è un atto sovversivo, è una fiducia, nonostante tutto intorno sembra smentire questa possibilità.
La Bibbia, questo appassionante insieme di testi, è piena di luoghi, di momenti, persone che esprimono vita piena. La Bibbia regala felicità a chi se ne nutre?
Beh, regala la felicità di essere accolti in una patria dove non ci sono dogane, una terra ospitale dove incontri Dio raccontato con tante voci differenti. E già questa è una felicità, il fatto di non doversi omologare a un unico registro. Entri in questa terra ospitale abitata da tante storie di persone che raccontano il proprio incontro con Dio, non sempre un incontro facile. Ed è la felicità più grande, è proprio l'idea di non essere soli, di essere accompagnati da una voce che ti chiama e ti riconosce. E cos'è la felicità se non il bisogno di essere riconosciuti, chiamati per nome? Ecco, la Bibbia fa questo, ci chiama per nome e ci rivela prima di tutto un Dio che chiama. Persino la creazione, Dio la chiama, no? Il primo inno, il cantico cosmico dei sette giorni, mette in scena un Dio che chiama ogni elemento della creazione alla sua presenza e nel momento in cui pronuncia il suo nome, ecco la felicità di essere.
Il libro dei Salmi inizia con una bellissima affermazione. Il Salmo 1 dice: «Beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore e su quella legge medita giorno e notte». Cosa ci dice questo testo? Davvero la gioia può venire dal frequentare con assiduità la parola di Dio?
Beh, diciamo che prima di tutto nel mezzo della Bibbia noi troviamo un libro dove la parola di Dio è parola umana, perché i salmi sono preghiere umane. Già questo, ecco, sovvertimento, questo mondo sottosopra è qualcosa di importante. E oltretutto un libro che si apre con un invito alla felicità. La parola è proprio, è felice colui che, un invito alla felicità che è radicata in una relazione, perché quest'idea di meditare la parola giorno e notte significa essere in un continuo dialogo con un Dio che parla, che dice una parola altra da te, però non è una parola esoterica, è una parola che si vuole rendere comprensibile. Per cui la felicità è nello scoprire questa relazione. Difatti, che cosa ci sta dicendo il Salmo? Che la felicità sta nella capacità di entrare in questa relazione, di udire la voce di un Dio che chiama e su questa voce altra meditare. È una, di nuovo, una felicità relazionale, perché ti strappa il tuo monologo, ti strappa il sospetto di essere sola, solo al mondo, e ti sussurra che tu sei accompagnato, accompagnata da una voce che ti chiama e su questa voce tu mediti giorno e notte. Certo che quando noi diciamo la parola legge subito pensiamo a qualcosa di normativo, la Torah è un'altra cosa, è quella grammatica di libertà data da Dio a un popolo schiavo per parlare parole di libertà, per cui in gioco c'è un cammino di liberazione. Infatti il Salmo si gioca tutto sull'idea del camminare per radicarsi poi in Dio.
La felicità quindi passa dalla relazione con Dio.
Sì, è il Salmo 1, che oltretutto diventa un po' il portale d'ingresso per questo libro della preghiera, mette in scena rimanere in questa relazione forte in contrapposizione alla fascinazione del male, che comunque è sempre lì presente, e la felicità è la fatica di discernere, conquistare. Questa chiamata alla felicità è una meta, o meglio, è un processo, un itinerario, non è qualcosa di statico, di fermo, seppur l'immagine è quella di un albero radicato nei rivi d'acqua, vicino a una sorgente d'acqua che dà il suo frutto nella giusta stagione. Ma già l'idea di un frutto nella giusta stagione dice che il processo per arrivare alla felicità è un processo lungo che richiede la giusta maturazione che ognuno e ognuna di noi deve portare avanti.
Beati i poveri in spirito, beati quelli che sono afflitti, beati i mansueti. È il sermone sul monte di Gesù, le beatitudini. Queste parole così fondanti per il cristianesimo vanno lette come una porta che Dio apre nelle nostre vite, un invito ad una felicità concreta?
Io credo di sì. Le beatitudini ci raccontano una felicità più complessa, paradossale. Di fatto è vero che è un testo fondativo per le chiese, ma è un testo che maneggiamo con molta fatica, la sentiamo come parola utopica, la sentiamo come parola rivolta alle persone capaci di grande impresa, con le grandi fede. Io credo che questa sia una parola rivolta a coloro che si sentono piccoli, piccole, inutili, impotenti rispetto alle guerre, come fermiamo questa guerra, questa pazzia. Ecco, qui è come se Gesù dicesse: voi che pensate di non valere niente, siate felici perché invece contate, perché io vedo che il vostro essere ha una sua importanza. Voi che pensate di non contare nulla, che per il potere non avete voce, che non siete opinion leaders, che non avete tanti likes sul vostro profilo Facebook, voi che non avete la forza mediatica di bucare lo schermo, voi, con quel vostro agire mite, con il vostro cuore puro, con la vostra capacità di affidarvi, voi siete felici.
Che cosa ci dicono in definitiva le beatitudini a proposito della felicità?
Siamo abituati a pensare che la felicità passi attraverso la possibilità di ottenere potere e beni materiali o riconoscimento sociale. Qui la felicità passa attraverso la capacità di riconoscere di avere bisogno degli altri, non a caso una categoria di vulnerabili. Sono le persone che più hanno bisogno di mettersi in relazione. I poveri sono coloro che aprono le mani e si affidano a Dio, che non devono trattenere nulla nel proprio pugno e per questo sono beati, perché non hanno nulla da difendere, più facilmente si aprono agli altri. Credo che sia più facile per i poveri essere generosi rispetto a coloro che hanno tanto e che si devono privare. Quando ero bambina io vivevo in un luogo dove mi insegnavano a mettere da parte la decima delle mie entrate. E quando io avevo una piccola moneta era facile donare su un franco 10 centesimi, ma quando poi una volta sono arrivati 10 franchi, com'era difficile mettere quell'intero franco nella cassetta delle offerte? Perché avevo troppo e il dono che dovevo fare mi sembrava spropositato rispetto a quel troppo che avevo. Ecco, credo che noi siamo rimasti quei bambini. Che più abbiamo, più fatichiamo a dare. La felicità invece ci chiede l'adultità dei semplici, di chi non ha niente, di chi non si difende e che riconosce che la vera ricchezza è la capacità di consegnarsi agli altri, perché smetti di controllare, smetti di manipolare, semplicemente ti affidi, dai fiducia all'altro che voglia il tuo bene e in questo modo oltretutto riconosci l'importanza dell'altro, riconosci che hai bisogno dell'altro e le relazioni così frammentarie, così sfilacciate, sono ricostruite, se non ricucite, almeno in via di guarigione.
Beati i poveri, le beatitudini di cui ha parlato Lidia Maggi ci avvicinano adesso al tema affrontato dal prossimo ospite.
Il frate francescano Michele Ravetta, che tu Corina hai incontrato, ci racconta che cosa sia quella perfetta letizia di cui parlava San Francesco.
Era il tempo ormai e Francesco Perugia lasciò con Leone camminava ed un vento freddo li gelava e Francesco nel silenzio alle spalle di Leone chiamò: può essere santa la tua vita, sappi che non è la letizia.
La felicità non è certo una scoperta di Francesco. Gli uomini hanno sempre cercato di essere lieti. Però il suo forse è il primo tentativo nella storia della spiritualità di fare della letizia una virtù. Prima di lui nessun uomo di Dio si era mai preoccupato di essere allegro e tantomeno non si era mai pensato che un cantastorie, un giullare potessero piacere a Dio proprio in virtù di questa loro caratteristica. Vogliamo oggi vedere quali sono queste caratteristiche e che cosa si cela dietro alla Letizia francescana e all'allegrezza di Francesco, che, se è vero che danzava, rideva, predicava agli uccelli e si sentiva fratello di tutto il creato, è giusto ricordare anche che soffriva di una grave malattia agli occhi che i suoi contemporanei attribuivano al gran piangere che il santo faceva. Una faccenda complessa, dunque, la felicità. Ne parliamo con chi ha scelto nell'oggi di vivere la spiritualità francescana, fra Michele Ravetta, che abbiamo incontrato nella stupenda cornice del convento del Bigorrio, che da quasi 500 anni si affaccia sulla regione della Capriasca e oltre.
Sicuramente uno degli aspetti che mi ha toccato di più 30 anni fa, scegliendo la vita religiosa francescana, è stato non tanto di un Francesco asceta, ma piuttosto di un Francesco in continua ricerca di equilibrio attraverso quelle esperienze della vita che lo hanno comunque segnato. Tra queste, la gioia che non è l'allegrezza, non è la gaiezza, ma è quel ricercare un equilibrio, uno stare bene dentro che poi traspare all'esterno in molteplici modi.
Una gioia che dall'interno traspare all'esterno. Fra Michele, lei ne fa esperienza nella sua vita quotidiana. E in che forma si palesa?
Sicuramente l'ho vissuta più e più volte. La Letizia, potremmo dire, è frutto maturo della prova, della penitenza che la vita qualche volta ti butta addosso. Quindi è una gioia matura, una gioia vera, non è transitoria. Naturalmente, provenendo la Letizia dalla prova, come ci dicono gli scritti francescani, la godi di più, la vivi di più.
Quindi un mix di gioia e prova.
Credo che la Letizia sia uno stare bene con se stessi e con il mondo circostante. Vuol dire, proprio come Francesco, ricercare quel poco di stabilità che ti possa far stare in piedi nelle difficoltà che ci sono comuni a tutti, ma quando le vivi tu, naturalmente, sono un po' i tuoi drammi, le tue sensazioni anche di limite, di incapacità, magari di essere sempre performante. E credo che si possa essere lieti anche senza avere per forza un sorriso stampato in faccia. È un po' quella Letizia che mi fa pensare a Maria, no? Che ha saputo accogliere il progetto di Dio, ma senza scoppiare a ridere, senza dimostrarsi esteriormente felice, ma era felice dentro. Ecco, la Letizia è un sorriso del cuore più che delle labbra.
Un'immagine molto bella, quella del sorriso del cuore, ma dove trovarlo? Dove trovare la forza, il coraggio, magari addirittura la sfrontatezza per tirarlo fuori di questi tempi?
Il tema della guerra ci sta ferendo tutti e in profondità mai avremmo immaginato di parlare ancora di guerra nel 22 e soprattutto sul nostro continente. Ma credo che proprio l'esperienza di Francesco, quando ci parla della perfetta Letizia, il tutto parte da una non accoglienza. Francesco non viene accolto alle porte dei conventi, viene cacciato come un idiota, come una persona inutile. Ecco, me lo immagino con questo sorriso nel cuore che ti possa veramente dare la forza di andare avanti anche se tutto attorno a te sta crollando. E credo che la nostra gente, la sensibilità mondiale verso questo dramma della guerra passi proprio attraverso questa accoglienza, cioè di aprire le porte, ma non solo le porte di casa, proprio le porte del concetto di accogliere, di non giudicare, di essere in una fraternità universale, in modo tale che sia il sorriso interiore a sconfiggere la guerra e non solo i discorsi diplomatici, gli sforzi, diciamo, a livello della politica, anche noi possiamo fare qualcosa.
Sconfiggere la guerra con il sorriso interiore. Ma davvero è possibile, Fra Michele?
Certo, è una domanda profonda, di senso, ma io credo che siamo creati con alcune, diciamo, aspettative, no? Innanzitutto dobbiamo amare, cioè chi non ama è già morto. Ma credo che l'amore, che passa anche attraverso il sacrificio, la scelta, il lasciare andare, il potere comunque di fare qualcosa della nostra vita che magari a un certo punto viene completamente rivoluzionata, ma credo che proprio il guardare negli occhi l'altro, riconoscere se stessi negli altri, sia già un buon punto di partenza, perché questo sorriso del cuore comincia a prendere forma. Altrimenti saremo i cristiani del concetto, ma un concetto terribilmente astratto, che non ci fa crescere, non ci fa maturare, non ci fa fratelli.
È significativo, sempre rileggendo la vita di San Francesco, che la sua opera più bella, il Cantico delle creature, nasca alla fine della sua vita, quando ormai si stava ricongiungendo con quel Dio che per tutta la vita aveva seguito, custodito, imitato nella figura di suo figlio.
È la perfetta letizia, ma è anche una ricerca profonda di Dio. Io faccio davvero fatica a considerare una felicità, una serenità, una letizia al di fuori di un rapporto stretto con Dio. Francesco compone il Cantico, diciamo, in tre parti, guardando fuori dalla finestra, quindi la parte della natura, guardando attorno a sé nella disputa tra il vescovo e il podestà, quindi la frase del perdono, e sul letto di morte, chiamando appunto questa realtà che ci accompagna della morte, sorella. E credo che in queste tappe, se noi sappiamo avere uno sguardo anche verso l'invisibile, verso l'assoluto, avremo anche la forza di compiere dei passi concreti di fraternità e di pace. Altrimenti saremo dei bravi esecutori di un qualche cosa, ma credo che ci manchi proprio la sostanza. La sostanza per noi cristiani attiene all'invisibile.
Aver vinto su te stesso, sappi questa è la letizia.
La nostra puntata si chiude qui, grazie per essere stati con noi.
Un ringraziamento a Lara Persia che ha lavorato con noi per la parte tecnica, da Corinne Zauk e Luisa Nitti. Buona domenica e siate lieti se potete.